Voglio continuare con un messaggio da parte di una sorella che ci ha scritto piangendo, soffrendo, e ci racconta quello che è successo durante il Natale. È una sorella che noi sappiamo un po' la sua storia e l'abbiamo evangelizzata e aiutata a superare tante cose del passato, cose brutte che lei ha vissuto, ed era anche insieme con un uomo che era il suo compagno, già da qualche tempo che erano insieme. E lei andava bene avanti in Cristo, era felice, studiava la Bibbia, ci scriveva messaggi molto ispiranti. E dopo il Natale ci ha scritto il seguente messaggio. Mi sento molto triste, il mio cuore piange, sto soffrendo. Stavo pregando e stavo seguendo la parola di Cristo e la Bibbia e sono stata molto felice. Ho pensato che tutta la mia sofferenza era finita. Soffro di solitudine perché non ho mai avuto amore dalla mia famiglia. Prima di Natale ho incontrato una persona che stava dormendo per strada. Questa persona ho incontrato tramite un amico. E la persona è venuta a casa mia ed è rimasta fino a martedì 5 gennaio perché voleva essere il mio compagno. Ma dopo mi ha detto di tutto e se n'è andato. Ora non credo più in niente, perché penso che se Cristo realmente è con noi, perché non finisce con la sofferenza delle persone che lo seguono? Mi chiedo, se Cristo sa cosa ho sofferto per tutta la mia vita, perché è così ingiusto di mettere qualcuno sulla mia strada se sa che dopo io soffrirò? Non capisco questo. Perché se uno è con Cristo, lui dovrebbe prendersi cura della persona che crede in lui. Io ho sofferto da quando sono nata e ancora soffro. Ogni tanto penso che è meglio morire, non stare più in questo mondo. Dove sta Cristo?
Gloria al Signore. Gloria a Gesù. Dolce sorella. Guarda, Proverbi 24:10.
Proverbi 24:10.
Ascolta cosa ti dice il Signore.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca.
E come si acquista la forza? In ginocchio, pregando, amando il Signore, la forza viene da lì. Mm-hmm. È lì che si caricano le batterie. In preghiera, collegando il nostro cuore al cuore di Gesù. Non ci sono altre cariche batterie. La nostra vita non è primariamente per renderci felici qui, ora e subito, cioè per avere fidanzati o coniugi, che queste sì sono importanti, ma sono secondarie davanti a Dio. La nostra vita è innanzitutto per provarci, metterci al Dio, ci mette alla prova, insegnarci a diventare come Gesù. Gesù non ha avuto mogli o fidanzate. E quando queste ci sono, benissimo, ma se non vi fossero, noi siamo prima di tutto chiamati a crescere nell'amore e nella fede di Dio in Cristo. Secondo Pietro 2, dobbiamo crescere e non possiamo guardare indietro. Non puoi guardare la tua vecchia vita, la tua mancanza di fede, o ti troverai peggio di prima. Secondo Pietro 2, 20 e 22.
Se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Cristo Gesù si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltar le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango.
Vedi, il nostro ricevere le cose carnali in questa vita è sempre secondario e viene dopo la nostra relazione con Dio. Dio ti ha perdonato tanto tutti i tuoi peccati passati, dei quali mi hai raccontato in passato. Ora devi camminare grata di essere stata perdonata e lodare Dio. Assicurati di aver ricevuto lo Spirito di Cristo e di essere rinata a vita nuova con Lui. Giovanni 3:3 cosa dice?
Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio.
Amen. Secondo Corinzi 5,17, se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, diventano nuove. Il Signore ti ama, sorella, ma proprio perché ti ama, Egli ti avverte che stai giocando col fuoco e potresti ricadere nella fossa dei dubbi e mancanza di fede. Mm-hmm. Fai questo adesso, pentiti, gettati ai suoi piedi, chiedigli di perdonarti e di liberarti dagli spiriti del maligno che ti attaccano e che vorrebbero farti loro schiava. Romani 6,16 parla della schiavitù che cadiamo quando non guardiamo Gesù.
Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena alla morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia.
Amen.
Quindi
amen.
Questo quindi... è come un avvertimento di attenzione con chi ti metti insieme, camminare in Gesù e chiedere a Gesù con chi devi metterti insieme, non solo perché incontri una persona, quello diventa tuo compagno.
Certamente.
Andare più piano, perché lei ha detto che l'ha appena conosciuto prima del Natale ed è subito entrato nella sua casa per diventare suo compagno. Una persona che dormeva nelle strade.
Sì, lei evidentemente lei ha un desiderio molto forte di avere un compagno. Mm-hmm. Capisci? E questo è uno sbaglio, perché sì, questo denota che la tua relazione con Gesù non è forte. Che quando la relazione con Gesù è forte, ci sono donne che si fanno suore di clausura. Ci sono donne come te, Angela, che avendo avuto esperienza con fidanzati, eccetera, ha deciso che non valeva la pena, che avrebbero ostacolato la tua vita per Gesù, perché devi sottometterti a un uomo e quello magari non è d'accordo che tu sei una discepola, una missionaria, hai scelto di essere singola.
Sì, ma non è quello solo, ma qualunque uomo perfetto che ti piace, che ami, passionatamente trovi, prima o poi quell'uomo ti deluderà in una maniera o altra e tu deluderai a lui. E tu devi solo confidare in Cristo, mettere tutto il cuore solo nell'amore di Cristo.
Così ti dà la forza di andare avanti senza mariti e fidanzati, Angela.
È la relazione con Cristo. Il fatto che Cristo a me mi riempie il cuore più di quello che un uomo potrebbe farlo. Anche se avessi un marito, e non sono contro matrimoni, sono in favore ai matrimoni, e io penso che una delle cose più belle che Dio ha creato nella vita terrestre è la relazione tra un uomo e una donna. Può essere una cosa bellissima. Ma purtroppo viviamo in un mondo così egoista che neanche nei matrimoni cristiani non sono tanti che seguono l'amore di Gesù. Veramente non ho visto mai un matrimonio come il tuo, Giuseppe, dove tu e Deborah mettete sul primo posto nel vostro cuore Gesù. E la cosa che vi unisce non è l'amore carnale tra di voi, ma è l'amore che ognuno di voi avete con Gesù. È una cosa stupenda questo, che sempre vi abbracciate, vi amate, ma è l'amore di Gesù. Non è un amore passione della carne, che tutti sappiamo che dopo un anno, due anni, quella passione carnale già non esiste più.
Io ho 68 anni, cosa vuoi che, insomma, io ho una certa età, non sono più quell'arzillo ventenne.
Lo so, ma comunque è un amore più forte, un amore che viene veramente dal Signore, fuori dal vostro cuore, dal vostro corpo, è un amore dal cielo. È questo che mi aiuta a me ad andare avanti senza pensare ai mariti, agli uomini, perché... è Cristo che mi riempie il cuore e mi vedo che con un uomo non potrei essere più felice di quello che già sono. Non potrei essere più felice con un uomo accanto a me, con un marito, con figli, perché già sono felice. Più di questo non credo che potrebbe essere. Io penso che nella vita ho tutto quello che ho bisogno, non mi manca niente. Ho l'amore, ho la famiglia, ho un servizio che posso rendere agli altri, a Gesù, perfetto, che non vorrei cambiarlo per niente nel mondo. Non vorrei essere in un altro posto nel mondo, sono qui dove voglio essere. Sento la presenza di Gesù tutti i giorni, lo amo e voglio continuare
ed
così.
È vero, perché diversi ti hanno scritto chiedendoti se eri disponibile.
E l'ho detto no, non sono disponibile, sono già occupata.
Quindi è vero, posso testimoniare quello che dici.
C'ho anche l'anello, quindi.
Fai vedere? Lei infatti si mette l'anello come se fosse sposata per tenere la... perché gli agenti ti scoccia quando vai in
giro.
No,
ma è cominciato come un simbolo della mia unione con Gesù. È cominciato così. E poi mi ha aiutato anche negli altri casi quando, sì, c'erano uomini che mi disturbavano e questo ha aiutato molto. Guardavano la mia mano e si allontanavano.
Io mi ricordo, eravamo fatti viaggi in Italia e tu cercavi nei negozietti e cercavi degli anelli. Come che c'è che l'anello per fare? E tu scartabelli cercando tra un anellino e un altro e dici no, devo trovarmene uno perché c'è così la gente che non mi scoccia, tutti vengono lì e questo, vanno il filo, così gli faccio dell'anello e se ne vanno. Mi ricordo quando cercavi l'anello.
Sì.
E infatti mi sono messo a ridere, ma però è una...
E voglio dire a questa sorella, se lei sta soffrendo così tanto è perché, come hai detto tu Giuseppe, lei non ha una relazione forte con Gesù e lei ancora si fida negli uomini?
Sì, mette fede negli uomini.
Mette fede negli uomini che un uomo potrebbe farla felice, però non funzionerà mai. È solo Gesù che ti può fare felice veramente nel cuore.
Io né Deborah potremmo fare felici l'altro, assolutamente no. È Gesù che ci completa.
Sì. Può essere anche, vedi tu sorella, devi guardare tu nel tuo cuore e vedere se tu forse ami queste cose più che ami Gesù. Ami l'idea di avere un compagno, un marito più che ami il Signore. E se tu metti qualsiasi cosa davanti al Signore, quella cosa crollerà e non funzionerà mai. Quindi assicurati che non ami nessuno in questa vita più che Gesù. Gesù deve essere il primo.
Amen, gloria al Signore. Guarda, un messaggio di Gesù per questa sorella. Va bene? Gloria al Signore. Ascolta bene, sorella, apri bene il cuore, che la tua vita è davanti a un bivio. Ce n'è uno bellissimo, una strada bellissima, è una strada che sembra bella, ma nella carne, è bella solo nella carne, ma dopo vengono le tormente. Gesù ti dice, amata figlia, devi lottare. Se lotti, io lotterò con te. Continua ad andare avanti per me e io ti sorreggerò sempre. E sempre camminerò al tuo fianco. Vedi, piccola amata, devi però capire che questa è la tua croce. E il tuo calvario è la tua prova e non la mia. Deve essere la tua vittoria, la tua corona, affinché tu possa ricevere la tua benedizione che il Padre ha per te. E quella non è cosa che io posso fare per te. Io ti aiuterò sempre, ma è la tua battaglia. Io non posso lottare al tuo posto e vincere al tuo posto, perché la legge di Dio dice che sei tu che devi lottare per la tua corona e vincerla ed essere benedetta per quello. Ma io ti dico, io ti aiuterò, ti fortificherò. Il mio Spirito Santo in te farà che il difficile diventi sopportabile. E ti darò vittoria sul nemico della tua anima, il diavolo, come è scritto. Ti ho dato delle scritture, Angel, me le dai per favore.
Sì.
Matteo 28 e 20.
Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente.
Amen. Quindi Marco 16 e 20.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Secondo Timoteo 4, 17.
Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone.
Gesù continua, se solo guarderai a me, non avrai mai nulla da temere, come è scritto.
Luca 21, 18 e 19. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Ebrei 13, 5 e 6. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?
Ti lascio con queste mie promesse, fanne tesoro. Stai in guardia. Il diavolo è in agguato. Non appena ti avrò rimessa alla prova, egli ti tenterà di nuovo. Ma tu, amata figlia, puoi farcela, e ce la farai, se solo sceglierai di confidare in me. Figlia, ti voglio bene, ma le tue presenti priorità sono errate, perché tu desideri di andare per la via comoda e larga, la via della carne, e non la mia via diritta e stretta. Vedi, la tua salvezza e il tuo benessere eterno nel mio regno e sono cose per me di gran lunga più importanti che non le relazioni romantiche e sessuali che la tua carne desidera. Tu dovresti sapere bene a questo punto della tua vita che le cose della carne durano poco. Io ho creato la carne per guidare l'anima alla vera realtà e il mio regno. Tu sai bene che tutto ciò che tu hai fatto finora nella tua carne e per il benessere di essa, alla fine ti ha sempre deluso e sei rimasta tanto frustrata quanto prima. Hai finora cercato compagni invece di cercare me, il mio spirito, la mia verità, ma hai solo trovato illusioni. Ora io ti dico, abbandona il tuo mondo, nel tuo cuore, cerca me, smetti di cercare quello che non potrai mai trovare. Il presente mondo è il frutto della ribellione nel giardino e non viene da me, come ha detto il mio apostolo.
1 Giovanni 2:15-17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, il desiderio della carne, il desiderio degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con i suoi desideri, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Amata figlia, tu hai provato tutto e il massimo di quello che hai potuto del mondo. Ma queste cose ti hanno solo portato al disastro, sempre. Non vorresti ora darti, come si dice, a peso morto, a me, al mio Spirito Santo, alla mia parola di verità? Te la senti di abbandonarti a me con tutto il cuore, anima, mente e forza? Tutto e tutti ti hanno fallito, ma ti ho mai fallito io? Io non sono come il mondo. Non ti prometto cose carnali e false, cose che il maligno, il Dio di questo mondo che muore, dà per ingannare il mondo. Io non ti do quelle cose che solo accrescerebbero l'inganno. Io do solo quello che è buono per te. Ho ascoltato le tue parole contro di me, le tue rimostranze. Tu mi dici che non credi più niente, perché pensi che se Cristo realmente fosse con te, perché non termina la sofferenza delle persone che lo seguono? E tu ti chiedi che se Cristo sa che hai sofferto così tanto nella tua vita.
Lei dice, mi chiedo, se Cristo sa cosa ho sofferto per tutta la vita, perché è così ingiusto di mettere qualcuno sulla mia strada se sa che io soffrirò dopo? Non capisco questo, perché se uno è con Cristo, lui dovrebbe prendersi cura della persona che crede in lui. Io ho sofferto da quando sono nata e ancora soffro. Ogni tanto penso che è meglio morire, non stare più in questo mondo. Dove sta Cristo?
Questa povera figlia sta sprofondando nella più profonda confusione. Come sta andando? Ma
sì, perché lei dice, se Cristo manda una persona nella sua vita, perché dopo la persona va via? Ma forse non è stato Cristo che ha mandato quella persona. Forse sono stato loro due che si sono messi insieme senza la volontà di Cristo.
È vero. Il Signore ti dice, io sono qui, ti dice, sono più vicino di quello che tu pensi. Se guarderai con i tuoi occhi dello Spirito, vedrai le mie mani con i segni dei chiodi della croce che ho ricevuto per i tuoi peccati e che ho ora perdonati. Vieni a me, ricevi il mio amore, la mia forza, la mia salvezza, la mia potenza. Io sarò per te meglio di 1000 fidanzati e 1000 mariti. Le tue sofferenze ora nella tua carne non sono niente di quello che soffriresti per l'eternità, se non impari le lezioni che sto cercando di insegnarti. Lezione di fede, di amore, di amare Dio, affinché tu non debba essere separata da Lui per sempre. Il diavolo ti sta mettendo nel cuore anche pensieri di suicidio. Ascolta. Il nemico della tua anima sa che io ti sto offrendo le mie benedizioni eterne, seppur attraverso tormenti della carne. Lui vuole impedire che tu prenda decisioni giuste di fede. Se tu lo ascolti e tu ti togli la vita, perderesti la possibilità di pentirti, di ricominciare una nuova vita in me, nelle mie benedizioni, nel mio amore e di poter, così un giorno, accedere alle vere benedizioni divine nel mio regno, al confronto del quale tutte le tue relazioni romantiche e sessuali nella carne sono meno di niente.
Amen.
Non solo è bene per te di non cercare queste cose, ma io ho anche detto a chi queste cose le aveva.
Matteo 19:29. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlioli, o campi, per amor del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erediterà la vita eterna.
Se non lo farai, io ti dico, ti perderai sempre di più per la tua strada errata. Ma se vieni vicino a me, io sono il vero pastore della tua anima.
Amen.
Vieni a me, io sono Gesù. E io non ti lascio.
Amen.
Fine del messaggio di Gesù.
Amen. Grazie Gesù.
Amen. Grazie, grazie Signore.
Grazie Signore.
Grazie Signore. Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Sai, tutti gli amori del mondo ci lasciano. E l'unico motivo che mia moglie non mi ha lasciato è perché è aggrappata a Gesù. E viceversa. Mm-hmm. E Gesù è la nostra ancora.
Amen.
È il nostro salvagente.
Amen.
Quello che tiene uniti un matrimonio è Gesù. Nel momento che stacchiamo gli occhi da Gesù, li mettiamo sulla carne, perché la carne ci dice, ah guarda, grandi vantaggi a guardare la carne, certo, vantaggi immediati, ma presto si dissolvono come fumo nell'aria, e rimane con un pugno di mosche, rimane
sì,
senza niente.
È
ma
vero.
Se mettiamo gli occhi su Gesù, anche se al momento non c'è carne, non ci sono relazioni, non c'è convenienza immediata, non ci sono soldi, non ci sono... Però c'è la fede, c'è la parola dice che Dio mi benedirà, magari sarà fra 5 anni. Quella è fede. Quella è offrire Isacco sull'altare.
Amen. E quello è il matrimonio che dura, quello basato completamente su Cristo.
E se non fosse così, allora non sarebbe una prova di fede. Cristiani che sono morti come martiri, non hanno visto la loro liberazione. Non hanno, Dio non li ha liberati, salvati, mandato un rapimento. Sono morti nelle sofferenze. Quella è fede. Fede è vedere quello che non esiste, ma solamente perché Dio lo ha promesso. Fede è guardare quella moglie o il marito pieno di problemi e credere che Dio risolverà il problema in un modo o nell'altro. A volte quando il coniuge non ne vuole sapere, dice no, io voglio l'adulterio e basta. Ebbene, il Signore, a quel punto le strade possono dividersi. Il non credente se n'è andato.
Mm-hmm.
Amen.
Amen.
Quindi occhi su Gesù, occhi
Amen.
Sul Signore, occhi sulla parola. In un modo o nell'altro il Signore si prenderà cura di noi. Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Amen.
Fratelli e sorelle che cercate un compagno, voi che ci seguite, siete figli di Dio, credo che avete ricevuto la salvezza, conoscete Gesù. Quando trovate un potenziale compagno o compagna, assicuratevi che prima di tutto li portate a Gesù. E non a voi stessi, alla carne, al letto, ma a Gesù, perché è solo Gesù che vi darà una relazione forte con questa persona che voi amate. E poi se lo amate davvero, vorrete il suo bene è con Gesù, non con voi secondariamente, ma prima con Gesù, la salvezza della sua anima, la sua relazione forte con Dio, e quello sarà anche una garanzia per la vostra relazione fisica, se quella persona è ancorata in Cristo. Quindi prima di tutto portateli a Gesù, evangelizzate. Forse questo è stato il sbaglio di questa sorella, che ha incontrato questa persona su strada, lo ha portato a casa, non lo so se lo ha evangelizzato, le ha parlato di Gesù, ha pregato per la salvezza, o per lei la priorità è stata, io ho bisogno di un compagno, e quindi è fallito tutto, è tutto cascato.
Poi lo sbaglio peggiore che puoi fare è incontrare uno e portarlo subito a casa.
Sì.
È una cosa che noi dice, questa è l'ultima cosa da fare,
certo.
Ma non solamente a livello di fidanzati, ma neanche a livello di viene a visitare in 10 minuti, non si invita la gente a casa.
Mm-hmm.
Quello è un onore grandissimo invitare
certo.
persone. Noi non lo facciamo mai.
No.
Lo inviti in una caffetteria per evangelizzazione, Comunque questa sorella adesso è davanti a un bivio e può decidere di scegliere Gesù, può decidere di scegliere il Vangelo,
Amen.
Può decidere di... E il Signore lo metterà alla prova, è una profezia, Gesù gli ha detto ti metterò alla prova. E non appena ti metterò alla prova il diavolo tornerà e ti tenterà di nuovo, magari gli offrirà il fidanzato più perfetto al mondo. Mm-hmm. E il diavolo gli dirà non puoi perdere l'occasione, questo capita una volta nella vita. No, è una trappola, è una trappola. Quell'uomo perfettissimo è una trappola.
Sì.
Va bene? Se non c'è Gesù dentro, fuori, intorno, sopra e sotto, non vale niente. È meglio essere soli che male accompagnati.
Amen.
Chi vuole svegliarsi la mattina e avere a letto una persona che non ha Gesù?
Sì.
Quello è l'inferno.
È inferno,
e poi
sì.
Ti sposi, bravo. Dopo problemi di soldi, problemi di figli, la tua vita diventa un inferno totale. Amen.
Amen, amen.
Gloria a Dio.
Quindi, sorella, Dio ti benedica, preghiamo per te. Ho visto che il Signore ti ha dato un messaggio molto incoraggiante, pieno di amore. Il Signore ti perdona, ti ama, ma credo che devi fare la tua parte e renderti conto che non è stato Gesù che ti ha fatto soffrire. Non è giusto accusare Dio e dire perché tu, Gesù, mi hai fatto soffrire. No, è stato il tuo sbaglio,
la tua carne,
la tua scelta,
il tuo mettere la tua carne davanti a Dio.
Non è stato Cristo che ti ha messo insieme con questa persona, sei stata tu che hai fatto questa decisione. Ma il Signore nel suo messaggio comunque ti dà tanto amore e incoraggiamento e vuole starti vicino, vuole aiutarti in tutto. Ma anche tu devi metterlo sul primo posto se vuoi che questa relazione funzioni. Gesù deve essere numero uno al tuo primo amore. E vedrai che tutto il resto poi ti sarà aggiunto, come dice il Matteo 6,33. Cerca prima Dio, la sua volontà e tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte.
Amen.
Dio ti benedica.
Amen. Benissimo, Angela, sono d'accordo.
Amen.
Amen. Andiamo avanti, Angela.
Ok, facciamo una pausa.
Dio ti benedica, sorellina.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, La perla preziosa.
Amen.
Camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento, ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore, romantico il vento faceva sognare. Al sogno svaniva e restava a pensare, giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò, dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio che devo fare per poterti accontentare. Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore e cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie, ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze, ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu. Finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più, dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto, splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo ho venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale, se anche voi l'aveste vista capireste non c'è uguale, prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità, è la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo lascia stare,
voglio, voglio cambio quella perla.
Chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla.
È la perla della vita.
È la perla della vita e mi dà la libertà.